Sapete, amici, che la speranza del ritorno alla vita dalla morte è radicata sulle promesse di Dio circa la risurrezione, sulla quale la Bibbia riporta numerosi riferimenti che esamineremo anche nel libro di Amos ed Abadia. Questa serie di programmi sullo studio della Bibbia vi è presentata dalla Don Bible Students Association in cooperazione con gli amici di Franco ed Ernesto sparsi dappertutto. Ora eccovi, Franco.
Grazie tanto, Giulio. È giusto quanto indichi. La Bibbia ci elenca numerose promesse di Dio, ma non avrebbero alcun senso se le separassimo dal suo piano, nel quale egli ci assicura di restituire la vita ai morti. Il profeta Amos, come gli altri dell'Antico Testamento, ci parla di queste promesse, ma gran parte del suo libro contiene avvertimenti ad Israele perché si pentisca delle infedeltà commesse verso il Signore, per le quali predice diverse punizioni. Ernesto, mi sembri un po' preoccupato.
Sì, Franco. Nel terzo capitolo del libro di Amos, al secondo versetto, trovasi una ben strana affermazione che il Signore ordinò di trasmettere ad Israele. Ecco cosa dice: «Voi soli ho conosciuto fra tutte le famiglie della terra». Hai compreso il pensiero? Allora Dio non si interesserebbe delle altre nazioni, giacché non le ama?
Infatti non è così, Ernesto. Dio ha rivelato il suo amore per tutte le nazioni, allorché ha promesso che, tramite la progenie di Abramo, avrebbe benedetto tutte le famiglie della terra. I discendenti diretti di Abramo, componenti la nazione di Israele, potevano avere qualità atte a costituire il canale delle benedizioni, e dalle epoche degli antichi profeti questa nazione dimostrò d'essere degna di adempiere in modo particolare il piano di Dio per la salvezza d'un mondo perduto.
Ma Franco, il piano di Dio, tendente a benedire tutte le nazioni o le famiglie della terra, non ti sembra molto lento a svolgersi? Tu hai detto che Dio ama tutte le nazioni, ma perché allora egli ha permesso che milioni di persone morissero senza poter conoscere il suo amore, che per i pagani non ha alcun senso?
Tale domanda rischiara uno dei fatti più meravigliosi del piano di Dio, poiché dimostra che la morte non distrugge l'opportunità di conoscere Dio e servirlo per riceverne le benedizioni. Dal punto di vista divino, la morte non è che un lungo sonno, dal quale vi sarà il risveglio. Il coricarsi la sera e dormire tutta la notte non intralcia, né cambia il piano generale della nostra vita. E la morte degli esseri umani non interrompe né intralcia il piano divino, consistente nella offerta di far loro godere la vita eterna promessa alla progenie di Abramo, rappresentata dal Messia annunziato.
Riconosco, Franco, che sei nel giusto, perché la tua chiara esposizione mi ha fatto considerare le differenti famiglie viventi all'epoca di Abramo, depositario della meravigliosa promessa di benedizione. Sono morte senza aver l'occasione di esserne resi partecipi, però.
Esattamente. E fra queste famiglie vi erano anche gli abitanti di Sodoma. Certo, non avrai dimenticato che, esaminando le profezie di Ezechiele, rilevammo la promessa dell'Eterno di rendere la vita ai sodomiti, allorché essi saranno risuscitati dai morti, avranno agio di poter usufruire delle promesse divine. Certo, non sappiamo quanto tempo trascorrerà per l'esecuzione del piano divino di salvezza. Siamo però sicuri che a nessuno mancherà l'opportunità di ottenere la vita eterna, giacché la promessa ad Abramo, dal Padre Celeste, fu estesa a tutte le famiglie della terra. E quindi le genti che vivevano allora ne beneficeranno al pari di tutte le generazioni passate e future della famiglia umana. È chiaro quindi che tutti risusciteranno dai morti e tutti avranno l'opportunità di usufruire della infinita grazia divina.
Certo, questo miracoloso evento costituirà la più ampia constatazione della sapienza, della potenza e dell'amore che Dio profonderà alle sue creature. Ma ritornando al profeta, alla profezia di Amos, al capitolo 9, versetto 2, trovo questa promessa del Signore e se non ti dispiace te la voglio leggere. Dice così: «In quel giorno io rialzerò il tabernacolo di Davide che è caduto, ne riparerò le rotture, ne rileverò le rovine, lo ricostruirò com'era nei giorni antichi». Ora, Franco, vuoi spiegarmi a quale evento si riferiscono queste promesse?
Certo, con piacere, Ernesto. L'indicazione contenuta nella fine, in quel giorno, si riferisce chiaramente al giorno di Cristo, ed il tabernacolo di Davide simboleggia il regno del Signore. Anche nella profezia di Isaia, capitolo 9, versetto 6, troviamo una promessa uguale che questo tabernacolo di Davide, denominato trono di Davide, il quale simboleggia il regno di Dio. Riferendosi a Cristo ed al suo regno, questa promessa si esprime in tali termini: «Per dare incremento all'impero ed una pace senza fine al trono di Davide ed al suo regno, per stabilire fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia da ora in perpetuo. Questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti».
Ma Franco, non abbiamo rilevato tanto nel libro dei Re che in quello delle Cronache che in Israele regnarono quali rappresentanti di Dio e quindi sedevano sul suo trono?
Certamente, nel libro di Ezechiele abbiamo appreso che questa privilegiata consuetudine ebbe termine con la caduta di Sedechia, ultimo re di Israele, e sarebbe stata rimessa in vigore alla venuta di colui al quale appartiene il diritto di regnare. Noi sappiamo che tale diritto è devoluto a Cristo, come ci hanno confermato anche i profeti Isaia e Amos, dicendoci che egli ricostruirà ciò che è stato abbattuto. Ciò non significa che Gesù regnerà su Israele come un essere umano, ma assicura il regno del Signore su Israele, svolgendosi in un clima di pace, giustizia e prosperità senza fine. Per essere precisi, sappi che il regno del Signore non si delimiterà al solo popolo di Israele, ma si estenderà su tutte le nazioni, come chiaramente ci esprime il profeta Isaia, dicendoci che il regno sarà instaurato sull'apice delle montagne, cioè dominerà su tutta la terra e tutte le nazioni, concedendo ai popoli d'esse le benedizioni di vita e salvezza.
Ma Franco, nelle promesse riferendosi al ristabilimento del trono di Davide, non vi è indicato che Davide stesso ritornerà in vita?
E come? Certamente. Anche Davide risorgerà. Egli regnava sul trono di Dio e tipificava il regno del Messia. Ma, continuando l'esame dei libri della Bibbia, rileviamo che il Signore riserva nel suo regno delle cariche molto elevate per i suoi rappresentanti dell'epoca trascorsa, giacché gli furono fedeli e devoti.
Spiegami, Franco, l'ultimo versetto dell'unico e breve capitolo ad Abidia, che segue quello di Amos, appena passati in rassegna. Te lo leggo. Dice così: «Dei liberatori saliranno sul monte Sion per giudicare il monte di Esaù. Il regno sarà dell'Eterno». Ma chi sono questi liberatori?
Il monte Sion in Gerusalemme era il tempio rappresentante la sede del dominio divino nelle nazioni, ed il principale liberatore tra gli altri è Cristo, il Messia della promessa. Leggiamo in proposito la profezia contenuta nel secondo Salmo, versetto 6. In essa Geova ci parla di suo figlio. «Io ho stabilito il mio re sopra Sion, monte della mia santità». Leggi ancora l'ultimo versetto del capitolo 35 di Isaia.
Eccomi, dice così: «Coloro per i quali l'Eterno avrà pagato il riscatto ritorneranno e verranno in Sion con canto di trionfo, ed un'eterna allegria sarà sulla loro testa. Essi otterranno la gioia e l'allegria, il dolore e i gemiti se ne sfuggeranno».
Credo allora che ti sei reso conto ora come il regno di Cristo, rappresentato dal tipico Monte Sion, costituirà una fonte di vivificanti benedizioni e gioia per il popolo di Dio.
Perfettamente, ma ti prego di favorirmi un'altra spiegazione sulla fase già citata, dove dice così: «Dei liberatori saliranno sul Monte Sion per giudicare il Monte Esaù». Ma cosa significa questo?
Esaù, come ricorderai, cedette il suo diritto di primogenitura al fratello Giacobbe. Gli Edomiti, discendenti di Esaù, furono sempre accaniti nemici del popolo di Israele, i discendenti di Giacobbe. Ora, il riferimento che essi saranno giudicati indica chiaramente che anche loro risusciteranno ed usufruiranno delle benedizioni elargite nel regno instaurato da Cristo. E tu cosa ne dici, Giulio?
Franco, vorrei cantare, ma non voglio spaventare i nostri amici in ascolto. Seriamente, gioisco meditare sulle meravigliose promesse citate da te ed Ernesto. Chi non potrà gioirsi quando si legge che coloro per i quali l'Eterno avrà pagato il riscatto ritorneranno e verranno in Sion con canto di trionfo ed un'eterna allegria sarà sulla loro testa. Essi otterranno la gioia e l'allegria, il dolore ed i gemiti se ne fuggiranno. Amici ascoltatori, sono in grado di informarvi che il libretto Il ritorno di Cristo vi sarà spedito gratis e franco di porto.
Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora. Iddio vi benedica.